File 9, pagina 63. Pochi giorni prima del 25 aprile ci hanno lasciati liberi dal campo di concentramento. La città di Bolzano era lì che ci aspettava. Salutai il nonno con le lacrime agli occhi, non di dolore, ma di gioia infinita. Egli mi disse: «Siro, a me hanno detto che la preghiera è il calore della vita e che se uno prega solo per sé è un egoista. Uno prega e poi Dio saprà a lui dividere le preghiere per chi ne avrà più bisogno». Il nonno anche questa volta mi aveva sbalordito. Un grande abbraccio e ci siamo lasciati. Ciao nonno, ciao e grazie. Bolzano sembrava una Babilonia. Una confusione, un formicolio di soldati in disfatta. Ora si sentiva e si udivano le cannonate già vicine. Io e il mio amico Franco, conosciuto in campo gli ultimi giorni di prigionia, avevamo preso una bici, o meglio, un tandem a due posti che aveva il portapacchi davanti e dietro, dove abbiamo caricato coperte, lenzuola ed altro ben di Dio. Appena fuori Bolzano, ci siamo messi in cammino con la bici a mano, perché la salita che porta al passo Pordoi è molto dura. Ci siamo cambiati la tuta del campo di concentramento per dare meno nell'occhio, perché sulla schiena era pennellata a croce con colore rosso una X. Il numero 7568 e il triangolo rosso ora li mantengo ben custoditi. Fuori Bolzano, in montagna, c'è un laghetto e ogni volta che noi sentivamo rumori di macchine e di moto ci nascondavamo tra le piante dell'argine. Una volta abbiamo sentito una moto con il sedile e carrozzella. Due tedeschi delle SS si fermarono e tirarono giù dalla moto una cassetta di ferro lunga un metro e larga più di 40 centimetri e la fecero scivolare dentro al lago. Noi volevamo subito andare giù a vedere se si poteva recuperarla e spiare cosa ci fosse dentro. Abbiamo cambiato parere e deciso di continuare a camminare e di essere contenti che già eravamo liberi. Quella sera siamo stati ospitati da una famiglia di bolzanini e abbiamo dormito per la prima volta in un vero letto al caldo. La gente era molto gentile. Mi dissero che per raggiungere il paese di Frassenè non mancava molto. Abbiamo proseguito fino al passo Pordoi. Poi siamo scesi per 200 metri e abbiamo sentito un rumore di un aeroplano. Era un velivolo di quelli piccoli che buttava giù dei manifestini dove era scritto che la guerra era finita. Era il 25 aprile 1945. Cominciò a nevicare. Abbiamo visto una casera con fumo dal camino. Ci siamo detti: è meglio passare la notte in quella casera, no? Ma ora nevicava forte, sempre più forte, e in poco tempo, meno di 20 minuti, la neve era diventata di sicuro 30 centimetri. Poi cominciò la bufera. Ci siamo messi a gridare forte. Finalmente una luce di lampada che andava di qua e di là e una voce che diceva: «Sempre dritti, sempre dritti!» un montanaro ci accolse e ci accompagnò nell'interno della casera. Ci disse di levarci gli indumenti perché erano bagnati e ci diede delle coperte. Ci siamo messi vicino al fuoco ed egli ci diede una gavetta di latte e polenta ben calda. Ci siamo messi a posto lo stomaco e abbiamo passato la notte. Al mattino, alzati dal nostro letto di fieno, abbiamo mangiato per colazione ancora latte e polenta. Poi ci siamo messi in cammino. Quanta neve era caduta! Io mi divertivo un mondo a guardarla, perché la neve mi ha sempre dato allegria e calore. Era alta quasi un metro. Il montanaro ci ha detto di andare sempre dritti fino alla strada che, di sicuro, era già passato lo spazzaneve e così finalmente si poteva camminare bene. Siamo arrivati a Frassenè. Siamo andati dal parroco del paese per mangiare qualcosa. Ci ha dato fagioli. «Mangiate, mangiate!» ci diceva il parroco. Ma io ho mangiato solo il giusto, ricordandomi le parole di mio padre, che pure lui aveva fatto la prigionia sotto i tedeschi nella guerra mondiale del 1918. «Se capitasse a voi, dopo essere stati tanto tempo senza mangiare, non riempitevi troppo, altrimenti si rischia di morire». Arrivammo ad Agordo. Davanti alla scuola elementare ci hanno fermato i partigiani. Abbiamo dovuto mostrare i numeri del campo di concentramento e il foglio di uscita. Io chiesi loro: «Ci sono tedeschi lungo la strada per Conegliano?» Mi risposero: «Quelli che ancora rimangono sono in questa scuola e nella chiesa». «Porca miseria!» dissi. «Almeno ora posso rifarmi di quanto mi hanno rubato loro». «Entra pure, prendi quello che hanno». Mi hanno aperto la porta della scuola. Il mio pensiero era di portar via a questi orologi e collane, ma quando vidi quelle facce che mi guardavano come cani bastonati, erano tutti della Wehrmacht, uscii, richiusi la porta e ripresi il cammino con il mio amico. Fuori un chilometro da Agordo, vicino alla strada lungo il fiume Cordevole, c'è un ponte piccolo che passa dall'altro lato del Cordevole. Io e il mio amico Franco abbiamo chiesto: «Chi sono quei militari con quelle macchine così grandi che stanno sgombrando la strada?» Siccome le SS avevano cercato di far saltare il ponte con i bombardamenti, la strada dove noi camminavamo era ostruita per quasi una quarantina di metri. Erano americani quelli che stavano ripulendo. Allora io pensai: «E noi si voleva vincere la guerra?» Non passò nemmeno un'ora e la strada era già aperta con quell'attrezzo chiamato pachera. Noi di sicuro avremmo impiegato con le carriole e 10 uomini almeno una giornata. Per la strada, nei fossati, si trovavano anche dei rotoli di carta moneta, armi, pistole, eccetera. Passato quell'ostacolo, dopo un paio di chilometri, una jeep americana ci raccolse e ci portò a Belluno. Ci hanno fatto il bagno, disinfettati e cambiati con vestiti americani. A me sembrava di essere più leggero di una piuma. Mentre pranzavo, ho sentito che alla questura avevano fatto prigionieri degli aguzzini SS tedeschi. Me li fecero vedere per verificare se c'era qualcuno di quelli che mi aveva torturato. Però non c'era nessuno di quelli. Io giurai che se ci fosse stato Tribus, il porco che mi aveva maltrattato, gli sarei saltato addosso e gli avrei staccato con un morso il naso. Ci misero nella jeep e via a Vittorio Veneto. A San Giacomo di Veglia, dove c'è il piccolo aeroporto di volo per aerei da turismo, trovammo platani per terra in mezzo alla strada, camion che ancora bruciavano, rovesciati per la strada. Gli americani ci hanno lasciati lì. Non si poteva passare con automezzi pesanti. Il mio amico Franco, di Vittorio Veneto, si diresse verso casa sua. Lui abitava vicino al cimitero. Non lo vidi più. In seguito l'ho cercato, ma nessuno sapeva dove era finito. Un signore in moto mi portò fuori da tutti quei rottami bruciati fino a Conegliano. I miei a casa non c'erano. Erano sfollati a San Pietro di Felletto. Incontrai Pradal, fratello di Luciano, quelli dei legnami, che abitava vicino a casa mia. Mi disse: «Ti accompagno io dai tuoi». Prima di entrare in casa, il cuore mi batteva forte. Bussai e una voce mi disse: «Avanti!». La prima persona che vidi è stata mia mamma, vicino al caminetto. Lei alzò la testa, ma non mi riconobbe subito. Mia sorella sì, ed esclamò: «È Siro! È Siro! È Siro!». Allora potete immaginare tanti sospiri, gioia e tante emozioni mescolate. Mia mamma con gli occhi lucidi come il sole. Le sue lacrime copiose bagnavano il mio viso. Era sublime, non ci sono parole. Lei mi disse subito: «Vieni, figlio mio, che ti faccio il bagno». Io raccontai che avevo già fatto il bagno con gli americani. «No, no, loro non sanno, io voglio pulirti». E come fossi un bambino mi baciava, mi accarezzava, mi parlava, mi prendeva la testa fra le mani, me le baciava e diceva: «Cosa ti hanno fatto, figlio? Hai i denti rotti». Io le raccontai qualcosa e lei: «Tua sorella mi diceva che la roba di vestiario che aveva portato a casa quella volta ad Abelluno era macchiata dal sangue di una bestia. Io non ci ho creduto mai, non ero scema. Ma ora ti faccio bello, figlio mio, che tra poco arriva tuo padre». Quando arrivò mio padre, il vecchio mio, non disse niente, ma l'abbraccio era un libro di parole. Noi ci comprendavamo. Grande festa quella sera in casa dei signori Arturo Colodel, dove noi eravamo sfollati. Tutti mi guardavano come fossi una cosa rara. Abbiamo ringraziato il Signore con un santo rosario. Poi sono venuti i miei fratelli e amici. Com'era bella quella sera. Sì, alla notte ho dormito in camera con i miei genitori, in un lettino a fianco a loro. Dopo qualche ora mi misi sotto il letto sul pavimento, perché non ero più capace di dormire sul morbido. Mia madre chiamò mio padre. «Checco, guarda Siro, non c'è più!». E mio padre: «Guarda, guarda, è sotto il letto!». «Ma lì sta male!». «No, no, non ti ricordi che anch'io non ero capace di dormire quando sono venuto a casa dalla prigionia? Lui riposa meglio così. Non ricordo quanto siamo stati presso quella famiglia. Poi siamo venuti a Conegliano in via Pascoli. Casa senza luce e acqua. Si doveva andare a prenderla alla pompa del comune con dei secchi. Le finestre erano fatte con più cartoni che vetri, ma io ero contento lo stesso. La nostra famiglia era unita. Pensavo anche a quanti non si erano più uniti alle loro famiglie. Io direi che, dopo una guerra, non si dovrebbe far festa, ma meditare. Mio padre non finiva di ringraziare il Signore che io e mio fratello eravamo tornati a casa tutti e due. Infatti anche mio fratello Nino era tornato dalla prigionia in Germania. Era venuto a casa ammalato, ma poi guarì bene e ancora oggi è qui anche lui. Mio padre ha ricordato il suo arresto per la mia fuga dalla caserma di Treviso. Per il suo rilascio, mia sorella Nica aveva portato alla caserma Cadorin una lettera falsa che comprovava che io non ero nascosto a Conegliano, ma mi trovavo a Milano. Questa lettera è stata sufficiente per il rilascio di mio padre. Poi mio padre mi portò al castello di Conegliano, dove erano rinchiusi i fascisti. Ma io non avevo voglia di vedere nessuno e non volevo vendicarmi con nessuno. A caldo avrei potuto commettere un errore, ma a sangue freddo non sono capace. Non è finita qui. A 22 anni mi chiamarono sotto le armi, ma io ero andato in Francia subito dopo il ritorno dalla prigionia per lavoro. Al mio ritorno, dopo un anno dalla Francia, mi arrestarono come un disertore e mi portarono a Padova. Al processo mi fecero abile ai servizi sedentari. Alla caserma distretto di Treviso, quando andavo a prendere la divisa, un maresciallo mi conobbe dal nome. «Allora tu sei figlio di Francesco? Allora tu sei stato deportato in un campo di concentramento dai tedeschi come partigiano?» «Sì», risposi io. «Vai in fureria», mi dissi. «Dichiara tutto questo con date precise e poi ritorna». Mi disse: «Chi ha fatto il partigiano, e per di più prigionia, è esente da ogni servizio militare». Una fortuna che mi ha salvato da un'assurda condanna. Avrei dovuto pagare il mio avvocato d'ufficio con lire 5.000. Io però ne ho dati 2.000, non ne avevo altri. Da ingenuo avevo scritto una lettera a quell'avvocato dicendogli che non mi restavano altro che gli occhi per piangere, raccontando con sincerità la mia storia. Così non mi chiesero più niente per le 3.000 lire che gli dovevo. Poi venne anche uno zio dall'Argentina, in America del Sud. Mi chiamò in quel lontano paese e feci 6 anni da emigrante. Mi sposai con una donna argentina, ma il destino non fu magnanimo e ci separammo. Da questa unione sono nate 2 figlie che ho allevato con tanto amore. Devo dire, tuttavia, che la loro mamma, la mia ex moglie, pur non condividendo lo stesso tetto, non ha mai fatto mancare loro il suo amore e la sua vicinanza. Oggi, alla mia età di 80 anni, queste mie figlie mi amano, mi vogliono bene e io credo di dare loro sempre quello che posso come padre. Ora che ho avuto un piccolo infarto, sento con più calore la gioia di averle. che Dio ci mantenga così per lungo tempo ancora. Io ho sempre preso la vita con filosofia, umorismo, tranquillità e saggezza. Le parole di mio padre erano piene di saggezza. Il dolore è il balsamo della vita. Queste parole mi hanno forgiato nel mio piccolo calvario. Ora io penso che la sincerità, l'amore e la saggezza siano la mia filosofia finché la mia mente è pulita. Poi sarà quello che vorrai Dio. Io ho visto che quando manca qualcosa spunta sempre da un angolo un raggio di sole. Dopo la prigionia, al mio ritorno, ecco un altro regalo per me. Chi trova un amico trova un tesoro. Io posso dirlo. L'ho trovato. Leo Fadelli, mio vero amico che ogni tanto faccio arrabbiare. Oggi lo vedo meno spesso, ma la vera amicizia è così. Io sono alle volte alterato di voce, ma sincero. Se no, che amico sarei? Spero di rimettermi bene di salute, di amare Dio e la natura come l'ho amata in tutti questi anni. Il mio grande amore vada pure a tutte le donne che io ho amato e che mi hanno reso felice. Come passa il tempo? Ho finito di elencare i miei ricordi oggi, 25 aprile 2006, ed in questo cammin di vita, a 80 anni già compiuti, credo di essere stato anche fortunato. E con il mio racconto semplice, in tante traversie e dolori, sia di conforto e di speranza per quanti amano la vita. 25 aprile 2006. Fine dell'opera.